Unità, di 4. Il modellamento del rilievo. Sintesi. La degradazione delle rocce. I paesaggi terrestri sono il prodotto dell'azione combinata di forze endogene e forze esogene. Il primo gruppo è costituito dai processi che abbiamo visto finora, che traggono energia dal calore interno della Terra, e che sono responsabili del sollevamento delle catene montuose e della nascita dei vulcani. Il secondo gruppo, invece, è costituito dai processi alimentati dall'energia proveniente dal Sole, che determina la dinamica dell'atmosfera. Il lento e continuo lavoro degli agenti atmosferici, come il calore solare, il gelo e disgelo, l'umidità dell'aria, provoca i cambiamenti che vediamo nella roccia affiorante in superficie. L'entità di queste modifiche dipende in notevole misura dal tipo di roccia. L'attacco della roccia superficiale da parte degli agenti atmosferici costituisce la degradazione meteorica, che comprende sia la disgregazione delle rocce, cioè la rottura in frammenti, sia la loro alterazione. La disgregazione delle rocce si deve a processi di natura fisica, che non modificano cioè la loro composizione chimica, mentre l'alterazione avviene mediante processi chimici. Questi fenomeni si svolgono congiuntamente, rafforzandosi a vicenda, tuttavia, i processi fisici prevalgono nelle regioni aride o fredde, mentre quelli chimici in genere dominano nelle regioni umide e calde. Come tutti i corpi, le rocce si dilatano quando si riscaldano e si contraggono se si raffreddano. A lungo andare, le continue dilatazioni e contrazioni delle porzioni più esterne causano l'indebolimento della roccia e il distacco di frammenti. Questo fenomeno di disgregazione delle rocce, che è detto termoclastismo, si verifica dove è marcata l'escursione termica giornaliera, la differenza tra la temperatura massima e quella minima registrate nelle 24 ore. Quando invece l'acqua presente negli interstizi e nelle fratture delle rocce congela, aumenta di volume ed esercita sulle pareti delle cavità una pressione tanto intensa da allargare le fessure e spezzare la roccia. Questo processo di disgregazione della roccia è detto crioclastismo. La degradazione chimica delle rocce comprende la dissoluzione e l'alterazione. Entrambi questi processi consistono in reazioni chimiche che si verificano tra i minerali delle rocce e l'acqua meteorica o l'aria. L'ossigeno contenuto nell'aria, o quello disciolto nell'acqua di pioggia, agisce soprattutto sulle rocce costituite da minerali che contengono ioni ferro. La reazione chimica che avviene tra il ferro e l'ossigeno è l'ossidazione. Anche l'acqua piovana può agire chimicamente sulle rocce. L'anidrite si trasforma in gesso quando viene a contatto con l'acqua, secondo una reazione chimica che è chiamata idratazione. L'acqua può anche sciogliere vari composti minerali, da sola o con l'aiuto di altre sostanze, come l'anidride carbonica. Questo processo, detto dissoluzione, è molto importante nel modellamento del rilievo in alcune regioni. In varie regioni della Terra la dissoluzione contribuisce in modo determinante a modellare il rilievo. In particolare, la dissoluzione delle rocce calcaree dà luogo al carsismo, dal nome della regione del Carso, al confine tra l'Italia e la Slovenia. L'effetto morfologico della dissoluzione dei calcari è la formazione di paesaggi carsici. 1. La pioggia cattura piccole quantità di anidride carbonica. 2. Avviene una reazione chimica tra l'acqua e l'anidride carbonica, così si forma un acido. 3. L'acqua acidulata viene a contatto con le rocce calcaree. 4. Il carbonato di calcio, principale componente delle rocce calcaree, è quasi insolubile in acqua, ma, a contatto con l'acqua acidulata, si trasforma in bicarbonato di calcio, invece solubile. 5. L'acqua meteorica asporta con facilità il bicarbonato di calcio. Il processo è visibile in superficie, dove la roccia affiora, forme carsiche epigee, ma prosegue anche all'interno delle masse rocciose, dove l'acqua penetra attraverso le fratture e fra gli strati della roccia, forme, ipogee. Il suolo e i movimenti franosi. Il suolo è la porzione più esterna e più sottile della crosta terrestre, la sua esistenza è in buona parte conseguenza della degradazione delle rocce. Costituito da un insieme di particelle rocciose degradate, materia organica, acqua e aria, esso si forma attraverso l'attività congiunta degli organismi viventi, batteri, funghi, piante e animali, e degli agenti atmosferici. Il processo di formazione del suolo avviene in tempi lunghi e passa attraverso stadi successivi. In esso si differenziano vari livelli, detti orizzonti. Più il suolo è di colore scuro e maggiore è la quantità di humus che contiene. L'humus è formato da materia organica finemente suddivisa e parzialmente decomposta. Gli elementi climatici principali che concorrono alla formazione del suolo sono 3, 1. Le precipitazioni, 2. La temperatura, 3. Il vento. Una frana consiste nel movimento, spesso improvviso, di una ingente massa di materiali rocciosi che scende lungo un versante. Il franamento è un fenomeno favorito dalla disgregazione meteorica delle rocce ed è determinato da 3 fattori principali. Il tipo di materiale che costituisce il versante. L'inclinazione del pendio. L'elevata inclinazione dei versanti contribuisce alla tendenza dei materiali a crollare, scivolare o colare. La quantità d'acqua presente nei materiali rocciosi, che dipende dalla loro porosità e fessurazione, e dall'abbondanza delle precipitazioni, anche se gran parte delle frane è dovuta a cause naturali, le attività umane, come il diboscamento, l'intensa urbanizzazione e certi interventi sul corso dei fiumi, contribuiscono ad aggravare il fenomeno. L'azione delle acque correnti. Quasi tutte le terre emerse hanno subito, e subiscono ancora oggi, l'azione erosiva delle acque correnti. Tra queste acque si distinguono quelle che scorrono in modo disordinato, cioè senza un corso ben definito, chiamate acque dilavanti, quelle che scorrono in letti, o alvei, chiamate pertanto acque incanalate, mentre le acque dilavanti operano l'erosione in maniera areale, cioè diffusa su vaste superfici, le acque incanalate scavano nel terreno solchi più o meno lunghi e profondi, chiamati solchi vallivi. Le acque dilavanti scorrono seguendo le pendenze del rilievo e, a volte, formano un velo continuo che riesce ad asportare anche i detriti più fini. Le forme del rilievo modellate dai corsi d'acqua sono di 2 tipi, forme di erosione, legate all'asportazione di frammenti rocciosi, e forme di deposizione, dovute all'accumulo di detriti. Erodendo le rocce, le acque incanalate creano solchi che con il tempo si trasformano in vere e proprie valli. Il deposito di detriti avviene più frequentemente nelle zone più depresse, dove l'accumulo dei materiali trasportati forma le ampie distese pianeggianti, talvolta di notevole spessore, delle pianure alluvionali. Nell'ultimo tratto di un corso d'acqua, cioè presso la foce, la velocità della corrente diminuisce e il fiume non è più in grado di trasportare detriti. Il graduale abbandono dei detriti porta alla formazione di un delta, una forma di deposito costiero. Le foci a delta si formano dove l'azione distruttiva del mare è troppo debole per disperdere i materiali trasportati dalla corrente fluviale. Le foci a delta sono comuni nel Mar Mediterraneo. È il caso del nostro Po. Dove invece i dislivelli tra alta e bassa marea sono notevoli, l'azione costruttiva dei fiumi viene contrastata dai movimenti dell'acqua marina. In questo caso le foci sono larghe, a forma di imbuto e vengono chiamate estuari. Le foci a estuario sono comuni lungo le coste oceaniche. Come operano i ghiacciai? I ghiacciai hanno svolto e svolgono ancora nelle regioni a clima nivale un ruolo importante nel modellamento del rilievo, con la loro azione combinata di erosione, trasporto e deposizione. I ghiacciai, infatti, non sono immobili, ma si muovono verso valle sotto la spinta del loro peso. L'erosione glaciale si compie essenzialmente attraverso 2 processi, l'estrazione, che consiste nello sradicamento di blocchi e frammenti dal letto roccioso sul quale si muove il ghiaccio, e l'eserazione, che consiste nell'abrasione delle rocce da parte del ghiaccio e soprattutto dei blocchi e frammenti rocciosi che esso trasporta. Le lingue glaciali, con il loro poderoso scorrimento, scavano valli diverse da quelle di origine fluviale. Infatti, a differenza dei corsi d'acqua, che concentrano la loro azione erosiva lungo una linea, il ghiaccio erode la depressione in cui scorre per tutta la sua ampiezza. Le valli glaciali hanno quindi una forma a differenza dell'acqua dei fiumi, il ghiaccio dei ghiacciai si comporta come una massa nello stesso tempo viscosa e plastica e può quindi superare le contropendenze e approfondire le depressioni, il cui fondo può essere scavato anche al di sotto del livello del mare. I materiali trasportati dal ghiaccio si accumulano ai fianchi, sul fondo e alla fronte del ghiacciaio, cioè subito a valle della parte terminale della lingua glaciale, e formano dei grandi ammassi, detti morene. L'azione del mare sulle coste. L'abrasione marina, cioè l'attività erosiva del mare, è causata soprattutto dalle onde e solo in minima parte dalle maree e dalle correnti. Essa è particolarmente efficace lungo le coste con acque poco profonde, dove le onde, per l'attrito con il fondo, danno origine ai frangenti. Il mare non compie soltanto azioni distruttive ma opera anche come agente di trasporto e di deposizione. Infatti i suoi stessi movimenti ridistribuiscono lungo la costa i detriti prodotti dall'erosione marina e quelli che vengono scaricati in mare dai fiumi. Onde, mare e correnti agiscono modellando le coste, a seconda che prevalga il processo di erosione o quello di deposizione, possono portare all'arretramento o all'avanzamento della linea di costa. Le coste possono essere classificate, per semplicità, in due categorie, a seconda della loro conformazione, coste basse e coste alte. Le coste basse degradano verso il mare con una debole inclinazione. Le coste basse sono rappresentate dalle spiagge in genere, dai lidi, dalle lagune, dagli stagni costieri, dai delta. Le coste basse derivano dal deposito di detriti rocciosi trasportati dalle onde. Nelle insenature o comunque in zone con acque poco profonde e riparate, dove le onde abbandonano ciottoli e sabbie, si formano le spiagge. Talvolta i materiali vengono deposti a una certa distanza dalla riva. Il cordone litoraneo emerso è detto lido. Di solito, i lidi si formano all'ingresso di insenature o di baie e finiscono per delimitare specchi d'acqua più o meno grandi, chiamati lagune. Le coste alte, invece, possono ergersi sopra il livello del mare anche di parecchie centinaia di metri e sono falesie, fiordi e coste tettoniche. 1. Le falesie sono coste molto ripide. 2. I fiordi, tipici della Norvegia, sono insenature lunghe e strette che penetrano profondamente nella terraferma. 3. Le coste tettoniche si trovano in zone caratterizzate da strutture a pieghe o a faglie. Il vento come agente modellatore. Il vento può asportare polveri, granuli di sabbia, piccoli ciottoli, e li può trasportare, sollevandoli o facendoli rotolare, infine li può deporre. Caratteristica del vento è la sua capacità di agire indipendentemente dalla forza di gravità. L'azione morfologica del vento, azione eolica, è presente ovunque, ma è particolarmente intensa nelle zone povere di vegetazione e dove è poco marcata l'azione delle acque superficiali. Il vento asporta i detriti presenti fra i ciottoli o fra i blocchi di roccia e nelle fessure degli affioramenti rocciosi. Questo processo è chiamato deflazione. Il vento, però, da solo non è in grado di svolgere una marcata azione erosiva, questa si compie essenzialmente a causa degli urti ad alta velocità delle particelle che l'aria trascina nel suo movimento. L'azione abrasiva del vento è chiamata corrasione. I depositi eolici sono formati da sabbie e polveri che possono essere state trasportate anche a grandi distanze dal luogo in cui sono state prelevate. La maggior parte dei depositi eolici si trova nei deserti e nelle aree costiere. Nelle zone pianeggianti, sotto la spinta di un vento forte, il materiale sabbioso viene trasferito da un punto all'altro, e quindi viene deposto contro gli ostacoli o dietro di essi, Nei punti in cui l'aria è più calma, qui può accumularsi e formare delle piatte distese sabbiose, oppure dei rilievi sabbiosi chiamati dune. Di solito le dune non sono fisse, ma si spostano con il tempo.